Care sorelle, cari fratelli, buongiorno. Quest'oggi vorrei concludere la seconda lettera ai Tessalonicesi, quindi andiamo al capitolo 3, la seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi. Leggiamo l'intero capitolo, anche se i primi 5 versi li avevamo già visti qualche mese fa. Per il resto, fratelli, pregate per noi perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata come lo è tra di voi. E perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi, poiché non tutti hanno la fede. Ma il Signore è fedele, ed Egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. A vostro riguardo abbiamo questa fiducia nel Signore, che farete le cose che vi ordiniamo. Il Signore diriga i vostri cuori nell'amore di Dio e alla paziente attesa di Cristo. Fratelli, vi ordiniamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi. Infatti, voi stessi sapete come ci dovete imitare, perché non ci siamo comportati disordinatamente tra di voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di nessuno, ma con fatica e con pena abbiamo lavorato notte e giorno per non essere di peso a ciascuno di voi. Non che non ne avessimo il diritto, ma abbiamo voluto darvi noi stessi come esempio, perché ci imitasti. Infatti, quando eravamo con voi, vi comandavamo questo, che se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Difatti sentiamo che alcuni tra di voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose futili. Ordiniamo a quei tali, e li esortiamo nel Signore Gesù Cristo, a mangiare il proprio pane, lavorando tranquillamente. Quanto a voi, fratelli, non vi stancate di fare il bene. E se qualcuno non obbedisce a ciò che diciamo in questa lettera, notatelo, e non abbiate relazioni con lui affinché si vergogni. Però non consideratelo un nemico, ma ammonitelo come un fratello. Il Signore della pace vi dia egli stesso la pace sempre e in ogni maniera. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia propria mano, di me, Paolo. Questo serve di segno in ogni mia lettera, è così che scrivo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. L'Apostolo aveva terminato il capitolo precedente, cioè aveva già nel capitolo precedente, cioè nel terzo capitolo, alla fine del primo brano, dei primi 5 versi, ci aveva dato alcune indicazioni che sono valide sia per i Tessalonicesi ma anche per noi. Difatti al verso 5 dice: «Il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente attesa di Cristo». È un'indicazione molto pratica, ma quando ci richiama a quello che è l'impegno verso l'amore di Dio, dobbiamo metterci un pochino a pensare su questo, che non è tanto quell'amore, quel concetto sdolcinato che abbiamo oggi, che ci fa dire Dio è buono e perdona tutti. Io penso che molti di voi hanno assistito ai funerali di personaggi famosi, sia politici che di spettacolo e così via, e le molte parole che sono state dette a loro riguardo. Credo che quelli che parlano così perché pensano che altri alla loro morte diranno altrettanto, essendo così onorati. Ma in queste persone io non ho visto atteggiamenti di pentimento, di ravvedimento, per quanto riguarda quel concetto di amore di Dio. L'amore di Dio passa attraverso il Signore Gesù Cristo, attraverso la morte sulla croce, attraverso il nostro ravvedimento e il riconoscimento che il Signore Gesù è il Salvatore. Se io dico che il Signore Gesù è il Salvatore, vuol dire che ero in pericolo e ho bisogno di essere salvato. E l'amore di Dio di cui Paolo parla qui comprende queste cose. Ma c'è anche un'altra cosa, quella che è la paziente attesa del Signore Gesù, della sua venuta, della sua manifestazione, di colui che deve venire per concludere ogni cosa. Ora, quando noi ci troviamo di fronte a una lettera come questa, con aspetti molto pratici, sinceramente ci facciamo delle domande. I fratelli di Tessalonica erano dei fratelli bravi, era una chiesa che andava bene, ma non era perfetta, come non lo siamo noi, e questo fino a quando saremo qui sulla terra, fino a quando il Signore vorrà tenerci qui, sarà così. E quindi quello che dobbiamo fare è procedere verso la maturità, verso la crescita, verso la santificazione. Nella prima lettera Paolo aveva toccato questo tema che vediamo al verso 6. Cioè, fratelli, vi ordiniamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinatamente. Al capitolo 5 della prima lettera, al verso 14, dice così: vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli e a essere pazienti con tutti. Mentre nella prima lettera era soltanto un ammonimento verso i disordinati, perché generavano dei problemi, dobbiamo pensare che Paolo rafforza il termine. I Tessalonicesi l'hanno fatto, hanno ammonito i disordinati, ma sembra che la cosa non abbia sortito un grande effetto. E se noi vogliamo crescere, è qualcosa che dobbiamo, su cui dobbiamo lavorare. Dobbiamo stabilire delle priorità, il rapporto all'insegnamento, il rapporto alla comunione fraterna. E se andate in Efesini, al capitolo 4, dal verso 11 al 13, vediamo il grande lavoro che c'è da fare per andare a quello che è la statura perfetta di Cristo. È Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. Quindi occorre che lavoriamo, occorre che siamo insieme, non solo per ascoltare la sua parola, ma anche per condividerla, per far sì che possiamo insegnare gli uni agli altri ed essere pronti ad imparare. D'altronde anche Pietro scrive: mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza pazienza alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù. Per non pensare a quello che dice l'Apostolo Paolo a Timoteo, al capitolo 2, nella seconda lettera, al verso 15, quello di studiarsi, di trovarsi approvato davanti a Dio, operaio che taglia rettamente la sua parola. In tutto questo occorre essere impegnati seriamente davanti a quello che Dio ha da dirci, da insegnarci, perché questo serve il nostro cammino fino a quando saremo qui. Stavo pensando poco fa che Dio ci ha dato, quando ci chiama, la pazienza nell'attesa della venuta del Signore, e mi veniva in mente quei fratelli difficili, ma non credo che io sia un fratello facile. E quindi, se sono qui, se altri fratelli sono qui, che definiamo difficili, ci sono perché noi possiamo esercitare la nostra pazienza. E questo ci serve per comprendere maggiormente l'opera di Dio nella nostra vita. Ma d'altronde quello che il Signore vuole presentare la Chiesa come una casta vergine, scrive Paolo ai Corinzi, nella seconda ai Corinzi. Ed è importante quindi che noi vegliamo. E l'argomento di oggi riguarda un serio problema, che è quello dei disordinati. Nel Cantico dei Cantici si parla delle volpi. Ci prendete le volpi che rovinano le vigne, le volpicine, quelle piccoline, quelle che vanno in giro, le talpe che fanno il buco, che mangiano le radici. Sono pericolosissime per gli agricoltori, per gli ortolani. E quindi dice: eliminarli. Non si vedono forse all'opera, ma è bene fare attenzione, vigilare. Affrontare quindi il problema che va dal verso 6 Al 12, come dicevo, il Signore Gesù vuole presentare la Chiesa irreprensibile davanti al Padre. E noi troviamo questo termine disordinato del verso 6, lo ritroviamo al verso 7 e al verso 11. È un termine militare. Ha semplicemente il significato di marciare fuori dai ranghi. Cioè, provate a immaginare, non so chi di voi ha visto qualche film dell'epoca in cui si prende l'epoca dei Romani, quando andavano in conquista, queste fila di soldati che marciavano, oppure in formazione di battaglia. Qualche giovedì fa Tonino ci ha mostrato una formazione particolare dell'esercito romano, che era la testugine. Questi soldati si ponevano, potevano andare da 100 a 150 circa, si ponevano in quadrato, o si potevano porre anche in forma triangolare, con i grandi scudi si difendevano davanti dall'arrivo delle frecce, e questo dovrebbe far venire in mente il capitolo 6 di Efesini, quando dice: preso lo scudo della fede con cui respingiamo i dardi infuocati. Bene, questi si coprivano completamente e quelli in mezzo lo mettevano sopra la testa, quindi diventava come quasi una struttura corazzata. E questo spaventava i nemici, pochi resistevano all'impatto di questa formazione. E notate bene che se per caso si sfalzava qualcuno e qualcuno dei soldati in prima fila cadeva, quello dietro prendeva il suo posto, di modo che fuori dai scudi della prima fila uscivano tre file di lance con cui andavano a impattare sul nemico. Questa era la formazione strategica di questo coso. Quindi Paolo usa spesso questi concetti che venivano dalla cultura del suo tempo. Nella lettera ai Romani è piena di quello che è il diritto romano sull'adozione. E qui Paolo usa questo termine, marciare fuori dai ranghi. Uno che marcia fuori dai ranghi non è utile ai suoi compagni. E quindi dice: fratelli, vi ordiniamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi. Quindi è importante che i soldati in marcia siano a difesa l'uno dell'altro. E Paolo dà questo, non è un consiglio, ma è un ordine. Non solo usa questo termine militare, ma dice: vi ordiniamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. È un ordine, è indiscutibile quello che si deve fare a tale riguardo. È un problema che va affrontato. E il Signore Gesù sa molto bene che cosa vuol dire. Difatti, quando vi ricordate la storia del centurione che manda il Signore Gesù e gli dice che il suo servo è malato. Dice: io non sono degno che tu venga a casa mia, ma di una parola e succederà. Dice: perché anch'io sono un uomo sottoposto e ho altri sottoposti a me. E il Signore loda il centurione, perché se non ho visto tra nessuno in Israele una fede come ha quest'uomo. L'ordine viene nel nome del Signore. Troppo spesso noi pensiamo che possiamo fare in un modo o nell'altro. Oggi lo faccio io, domani lo fai tu. È la norma che ognuno di noi risponde di se stesso. Forse va bene per alcune organizzazioni, associazioni, per le società, anche per il nostro mondo attuale, ma non per la Chiesa, non per quello che è il corpo del Signore Gesù. Provate a immaginare in questo corpo così ben descritto al capitolo 12 della prima Corinzi, che la mano si metta a colpire un altro arto del corpo. Sarebbe la cosa più insulsa che si possa fare. Nel corpo del Signore Gesù, lui è il capo, noi siamo le membra, quindi non può esserci se non un reciproco rapporto. Così ai versi 26-27 del capitolo 12 della prima Corinzi. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. Se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. Ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua. E questo è importante. Era quello che diceva Paolo questa mattina. Il Signore Gesù deve essere parte integrante della nostra vita. Noi entriamo a far parte integrante di quello che Lui è, di ciò che è per noi. E così Paolo organizza l'argomento e dice: fratelli, questo dovrebbe far pensare, fratelli, tutti, fratelli e sorelle, è un problema che riguarda tutti, tutti siamo responsabili, non è che qualcosa che riguarda qualcuno, che è chiamato più di altri forse a portare dei pesi, a distinguersi in determinate situazioni, ma tutti dobbiamo sentirci responsabili e farci carico che c'è un problema. Nella lettera, sempre in Prima Corinzi, al capitolo 5, c'è un fatto molto emblematico. Non è tanto il fatto di quello che accade, di peccato di un uomo, l'incestuoso che si era preso la moglie del padre, ma il fatto che la Chiesa non aveva fatto cordoglio e si era inorgoglita. Era quello che disturbava più di tutto Paolo. Quindi molto spesso il rapporto a determinate cose, noi non facciamo quello che dobbiamo fare, non ci mettiamo davanti al Signore con l'animo contrito, pronti a fare quello che è la sua volontà. Quindi non solo scrive ai fratelli, a tutti, ma dà un ordine, ed è indiscutibile. Il Signore Gesù, il Capo Supremo della Chiesa, colui che ci dice: perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? È assurdo? È una contraddizione? Se io chiamo uno Signore, vuol dire che sono pronto a fare quello che lui mi chiederà, se è il mio Signore. Perciò, quest'ordine non si può mettere in discussione. Fratelli, vi ordiniamo nel nome del Signor nostro Gesù Cristo. Poi ci dice cosa fare. Ci dice di ritirarci da costoro, senza porre distinzione, distingui, su cosa ha prodotto il comportamento disordinato, mostrando simpatia o comprensione verso un comportamento errato e disubbidiente. Un atteggiamento di simpatia o di comprensione incrinerebbe la comunione della Chiesa. Paolo arriva in questa seconda lettera a dare un insegnamento molto più grave di quello che aveva dato nella prima. Vi ricordate la prima? L'abbiamo appena letto. Vi chiediamo di ammonire costoro. Qui ci chiede di ritirarci, di separarci. Molto probabilmente quel primo aspetto non aveva fatto effetto, quindi passa a un successivo grado di distinzione di quello che è il comportamento da fare. E poi fa riferimento al fatto che c'è un insegnamento, l'insegnamento dato dagli apostoli, sempre al verso 6. È rivolto a tutti i fratelli, è un ordine, ci dobbiamo ritirare, ed è qualcosa che è stato insegnato dagli apostoli, da Paolo e i suoi compagni, ma troviamo anche che in tutte le scritture, dall'Antico Testamento al Nuovo, abbiamo questo. Il Signore Gesù, quando si presenta per il battesimo, che dice Giovanni Battista? Dice: ma sono io che devo essere battezzato da te. E il Signore dice: no, no, lascia fare, adempiamo così ogni giustizia. Non era ancora il suo tempo di regnare, Giovanni era preposto a fare qualcosa e doveva farlo. Questo è rispettare l'ordine, rispettare il cammino nei ranghi. C'è un episodio drammatico, il Levitico, il capitolo 10, dai versi 1 all'11, ne leggeremo alcuni, non tutti. Ed è l'episodio di due figli di Aronne, Nadab e Abiù, figli di Aronne. Levitico 10, verso 1. Presero ciascuno il suo turibolo, vi misero dentro del fuoco, vi posero sopra dell'incenso e offrirono davanti al Signore del fuoco estraneo, diverso da ciò che egli aveva loro ordinato. Allora un fuoco uscì dalla presenza del Signore e li divorò. Così morirono davanti al Signore. Allora Mosè disse ad Aronne: Questo è quello di cui il Signore ha parlato quando ha detto: io sarò santificato per mezzo di quelli che mi stanno vicino, sarò glorificato in presenza di tutto il popolo. Aronne tacque. Di fronte a situazioni come queste non c'era altro. Ma notate bene, dice: sarò glorificato da quelli che mi stanno vicino, da noi, fratelli e sorelle, non da chissà chi. E aveva già dato un ordine al riguardo che i due non hanno rispettato. Più avanti darà delle disposizioni e dice che quando si avvicinano non devono bere bevande alcoliche. Pensiamo che forse erano un po' alticci i due figli di Coso, ma questo non giustifica il fatto del comportamento contrario a quello che il Signore aveva comandato. Perciò facciamo attenzione nel rispettare quell'ordine che Dio ci dà, di essere ordinati in quello che noi facciamo, in tutto ciò che stiamo facendo. Qui Paolo ci dice che non si può mescolare il sacro e il profano. Ci dice che bisogna ritirarci da questa situazione. Più avanti darà ulteriori istruzioni. Non so chi di voi era presente a fine ottobre alla conferenza del venerdì sera della riforma. Dopo che i tre relatori avevano fatto le loro esposizioni, c'è stata qualche domanda a cui hanno risposto. Allora, la domanda fatta da uno del pubblico, che diceva: sarà possibile avere un qualche rapporto di comunione o ecumenismo, come preferite chiamarlo, con i cattolici? Pietro Bolognesi risponde con un secco no, non si può mischiare. La grazia di Dio non ha bisogno delle opere, dell'intercessione dei santi, delle Madonne e così via. Così ha risposto anche il pastore della Chiesa Pentecostale di Belluno, mentre la risposta del pastore Valdese era un po' confusa, per essere politicamente corretti. Quindi dobbiamo fare attenzione a non mescolare le cose sacre, le cose di Dio, con le nostre. Il migliore bonum humanesimo, che è utile per noi, per i nostri comportamenti, per quello che noi siamo. Difatti Paolo dice alla lettera ai Romani: quando verrò da voi avrete qualcosa da insegnarmi, come io ho qualcosa a voi. E Paolo usa spesso la cultura del suo tempo. Però, per quanto riguarda la salvezza, non si può fare mescolanza. E così Paolo passa al verso successivo, al 7, a quello che è un esempio di comportamento, l'esempio di Paolo e dei suoi compagni. Dopo aver spiegato il caso di disordine, illustra in modo molto esauriente questo atteggiamento, questo comportamento che loro hanno tenuto. E andiamo a vedere un attimino. In Prima Tessalonicesi, al capitolo 2, dal verso 1-12, ci dice che cosa loro hanno incontrato quando sono stati a Tessalonica la prima volta. Hanno subito oltraggi. Non lo leggiamo. Hanno evitato finzioni e inganni. Non è che hanno predicato un Vangelo annacquato per avere la simpatia della gente, perché fosse più facile. Hanno detto semplicemente la verità. Dovete pentirvi, come ci siamo pentiti noi, riconoscere Cristo come Signore. Si sono comportati umilmente, anche se erano messaggeri dell'Iddio eccelso. Non hanno fatto valere alcuni dei loro diritti. Erano pronti a dare la loro vita. Hanno lavorato notte e giorno per non essere di peso a nessuno. Perché l'argomento che si apre dal verso 7 avanti nei confronti dei disordinati riguarda proprio che queste persone non vogliono lavorare. E quindi si pone come questo esempio concreto che era lui e i suoi collaboratori. Un modello di comportamento che direi che è sempre valido. Ora, la domanda da porsi: sono io pronto a farlo? Come hanno fatto Paolo e i suoi collaboratori? Pronto a affrontare queste sfide? Subire oltraggi, offese, predicare un Vangelo che forse non sarà accettato, non sarà compreso, anzi derideranno perché è troppo rigido, perché parlo di inferno, di morte eterna, di comportarmi con umiltà, eccetera, eccetera. Paolo fa quello. Spesso noi pensiamo: ma questa era una roba di allora. non è più valida per i giorni nostri. Oggi chi fa questo lavoro esce dalle scuole bibliche, prima di andare si preoccupa di quello che sarà il suo sostegno e così via. Quindi forse siamo un po' fuori tempo. Ebrei capitolo 13, al verso 7, dice: ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio, e considerate quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede. Poi per vedere la fine della loro vita l'andremo a vedere in un altro brano sempre di Ebrei. Però il verso 8 ci dice: Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Ebrei, sempre nel capitolo 11, del verso 37 al 40, ci parla dei grandi uomini di fede del passato. E qual è stata la loro fine? Furono lapidati, segati, uccisi di spada, andarono attorno coperti di pelli di pecore e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati, erranti per deserti, morti, spelonchi, per le grotte della terra. Tutto costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Questa è stata la fine di costoro, di questi uomini. E Paolo dice: bene, noi abbiamo affrontato questo, non siamo ancora vivi, posso ancora scrivere la lettera io con i miei collaboratori, grazie a Dio. Ma chi serve il Signore deve mettere in conto anche questo. Quindi l'esempio concreto di questi uomini. Tenete ben presente che la lettera agli Ebrei parla di perfezione. La perfezione la raggiungeremo quando saremo tutti col Signore, sia noi credenti del nostro tempo, che quelli del passato, che quelli dell'antichità. E quindi perché questi non arrivassero a regnare senza di noi, dice, non ha dato loro questo, non ha dato loro la perfezione, perché avrebbe chiuso i giochi e noi oggi non potremmo parlare del Signore Gesù, non potremmo essere qui ad adorarlo, perché i giochi sarebbero chiusi se la perfezione fosse venuta. Poi Paolo parla di un'altra cosa, non solo come esempio, ma come rinuncia. Il verso 9 dice: non che non avessimo il diritto, ma abbiamo voluto darvi noi stessi come esempio, perché ci imitaste. Infatti, quando eravamo con voi, vi comandavamo questo, che se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. È importante questo aspetto, è un esempio da dare. E ricordo un caro fratello, ormai molto anziano, che aveva scelto di servire il Signore, non aveva fatto quello che dicevo prima, ha iniziato con tranquillità. E lui mi diceva, a proposito di un fratello che aveva problemi, gli avevo fatto una domanda: perché? Dice: caro, senza rinuncia non è possibile servire il Signore. Se non siamo pronti a rinunciare a qualcosa, dalla partita della Juve in televisione, a qualsiasi altra cosa, completamente ai nostri agi o anche determinati diritti. Però l'Apostolo Paolo ci ricorda ancora questo, da una citazione presa da Deuteronomio in Prima Timoteo al capitolo 5, ci dice di non mettere la museruola al bue. Colui che lavora ha diritto del suo salario, e il bue che trebbia è chiaro che mangia quello su cui cammina per calpestare, normale. Però in Corinzi, al capitolo 9, sempre nella prima Corinzi, lui descrive questo fatto di aver faticato con le sue mani, sia lui che i suoi collaboratori, e di aver lavorato per mantenersi, come un vanto. E dirà: è un vanto che non mi lascerò portare via, perché non voglio essere di peso a nessuno. Ma precisando questa situazione, come dicevamo, dei disordinati che non volevano lavorare, e Paolo dovrà dire: neanche mangino. Ora non si riferisce a coloro che non hanno un lavoro perché in questa situazione in cui siamo non c'è lavoro, ma si riferisce a coloro che non vogliono lavorare, che è una cosa ben diversa, e che per questo sfruttavano gli altri. Notate presente intorno all'anno 100-110, scusate. Questa era un'abitudine che già avevano preso, c'erano in giro dei predicatori itineranti o dei profeti. È stata scritta un libro molto corto, La Didache, che dava delle istruzioni in merito. E diceva a proposito di questi predicatori itineranti: se viene da voi uno a predicare, si fermi un giorno. Se necessario, poiché l'argomento che sviluppo, l'insegnamento è più lungo, anche due. Il terzo, se ferma il terzo, è un falso fratello. Perché si fa mantenere. Questa era la regola che avevano scritto intorno al 100-110. Quindi, e molto probabilmente questa abitudine che Paolo mette in evidenza qui nella lettera ai Tessalonicesi era andata avanti, si era radicalizzata, e quindi la prende con molto impegno, in modo serio. Le caratteristiche che hanno i disordinati sono quelli che, oltre a camminare fuori dai ranghi, fuori dall'etica cristiana, di quello che è insegnato nelle scritture, non lavorano affatto, e si sfruttano gli altri. L'apostolo è molto duro proprio nel dire: mangino il loro pane tranquillamente, senza fare rumore, senza andare in giro a raccontare storie, perché gli altri li mantengono. E Paolo dà istruzione anche a Timoteo nella sua prima lettera, il capitolo primo, dal verso 3 al 6. Dice: ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia, di rimanere a Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse, di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni invece di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede. Lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza, da una fede sincera. Alcuni hanno deviato da queste cose e si sono abbandonati a discorsi senza senso. E difatti l'Apostolo dice, affaccentandosi in cose futili. Non sappiamo bene se era come questi di Timoteo, che raccontavano chissà quale storie, oppure andavano a occuparsi dei fatti degli altri, o a disturbare il lavoro degli altri. Quindi l'Apostolo dice: ordiniamo quei tali e li esortiamo nel Signore Gesù Cristo a mangiare il proprio pane, quello che faticano. Dice: glielo ordiniamo. E un'altra volta, un qualcosa di preciso che riguarda queste persone. Quindi l'Apostolo è preciso e chiede ai Tessalonicesi che provvedano in merito. E però, di fronte a una situazione simile, e difatti il verso 13 riprende l'argomento, dice: ma quanto voi fratelli non vi stancate di fare il bene? Dice: ora, visto che ci sono simile gente, approfittatrice, gente che vuol fare quello che gli pare e piace, come vuole, questo è comodo per ognuno di noi vorrebbe avere la sua dimensione anche all'interno della Chiesa, a me va bene questo, non mi va bene questo, l'adatto alle situazioni attuali, ma la devo adattare, invece la devo mettere in funzione in base a quello che è l'insegnamento. Il mio comportamento deve essere questo. Forse molti potevano stancarsi e dire: ma è meglio che tiro i remi in barca e vediamo dove va la corrente. Può andare contro gli scogli, posso andare giù da una cascata. E Paolo dice: no, fratelli, scusate. Quanto voi, fratelli, non vi stancate di fare il bene. Perché ci sono molte persone che, pur avendo voglia di lavorare, non possono perché forse sono malati, non possono perché sono in situazioni di cammino per trasferirsi da un posto all'altro e hanno bisogno di sostegno. Quindi lavorate e non vi stancate di fare il bene, perché forse i malati hanno bisogno del vostro aiuto, del vostro sostegno. Quindi, indipendentemente che ci siano questi che approfittano, di cui è bene che gli ricordate che si mangiano il pane che hanno sudato, con la loro fronte, ci sono quell'altri che invece ne hanno bisogno perché sono in situazioni diverse. Quindi valutare questo aspetto e non vi stancate di fare il bene. Questa è la cosa che è importante. Perciò non stancarci e procedere. anche perché la parola del Signore ci consola. Ci dice in Prima Corinzi, al capitolo 15, l'ultimo verso del capitolo: «Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi e inscrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore». Quindi, quello che dobbiamo fare, lavorare per il Signore Gesù. L'altra parte, vigilare. Vigilare, perché le famose volpicine non si infilino nella vigna, perché una cattiva abitudine non diventi una regola. E vediamo spesso che le cattive abitudini che vengono denunciate all'inizio, dopo un certo tempo, diventano regola. Anche nel capitolo 2 di Apocalisse troviamo questo aspetto. Quindi anche qui abbiamo visto che avevano fatto una regola per queste persone, per questi fannulloni che andavano in giro, perciò dobbiamo fare attenzione. Qui ci dice che il disordinato dobbiamo notarlo. Al verso 14 dice: se qualcuno non obbedisce a ciò che diciamo in questa lettera, notatelo e non abbiate relazione con lui affinché si vergogni. Ci dice di ritirarci, mentre precedentemente era ammonire. Qui ci dice di notarlo, perché quel tale, forse il soldato romano, tutto un botto, aveva un sassolino nella scarpa, doveva toglierlo e si era messo di lato. Quindi un semplice ammonimento lo riporta sulla fila con gli altri. Forse anche il fratello, un po' disordinato, che ha visto qualcosa, aveva qualche idea confusa, aveva bisogno di essere ripreso, di notarlo, come dice qui. Ora, vedremo che moltissimi commentatori, quando dicono di non avere relazione con lui, fanno riferimento alla commemorazione del Signore Gesù, della morte del Signore Gesù, alla rottura dei simboli, alla partecipazione di questo, il memoriale. Quello del fatto di non avere relazione perché si vergogni, perché capisca che è isolato, cammina in modo non adeguato a quello che il Signore Gesù vuole dai suoi figli, a quello che è l'insegnamento degli apostoli. Il concetto di vergogna qui è proprio quello in vista del ravvedimento. Come dirà Paolo ai Corinzi, cioè il ravvedimento che porta salvezza, ed è quello che Dio agisce, opera e agisce nel cuore delle persone che hanno un buon sentimento nei suoi riguardi. Perciò dobbiamo fare attenzione al fratello che ha un problema di peccato. Dobbiamo essere disposti a parlare con lui perché possa ritornare nei ranghi, possa tornare ad essere un uomo di Dio capace ad opere, quelle opere giuste che Dio ha preparato. Andando alla conclusione degli ultimi versi, c'è una conclusione particolare che qui Paolo mette, e questo ha generato un sacco di fiumi di inchiostro. Se il Signore della pace vi dia egli stesso la pace sempre in ogni maniera, il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia propria mano, di me, Paolo. Questo serve di segno in ogni lettera, è così che scrivo. Di solito Paolo ogni tanto aveva qualcuno che scriveva per lui. Qui dice che ci mette solo il saluto. Molto probabilmente conoscevano la sua formula di come salutava i fratelli e le sorelle. E dice: è un mio segno. Ora, qui parla ancora di pace. E perché la pace sia conservata, l'autore agli ebrei ci ricorda di fare attenzione gli uni agli altri per stimolarci all'amore e alle buone opere, quell'amore di Dio, quell'amore costruttivo in cui siamo chiamati a camminare. Ora, è bene che in tutto questo noi possiamo fare quello che hanno fatto i Tessalonicesi. Se andate alla prima lettera, al capitolo primo, dal verso 9 al 10, vediamo che questi fratelli, queste sorelle, erano impegnati in un lavoro preciso, che era quello di rendere gloria al Signore Gesù. Perché essi stessi, dice, raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero e per aspettare dai cieli il Figlio suo che egli ha risuscitato dai morti, cioè che Gesù che ci libera dall'ira imminente. Quindi è importante che nell'attesa che il Signore venga, che il Signore si manifesti, noi possiamo continuare in questa forma. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia su tutti voi. Così saluta l'Apostolo Paolo con la lettera ai Tessalonicesi, questa Chiesa nella sua seconda lettera. Una parola, cari amici. Non ritenete di poco conto la parola del Signore. Quando dice certe cose, siatene certi che le mette a compimento. Avete visto il comportamento severo che noi spesso consideriamo confronti dei due figli di Aronne. E Aronne comprende che non erano defendibili davanti a Dio. Avevano peccato. E Dio se li era presi. Concede al popolo di fare cordoglio. Ma dirà ad Aronne, non ti scoprire il capo. Continua il tuo servizio, tu e i tuoi figli, perché il danno non l'abbia tutta la comunità dei figli di Israele. L'Iddio che parla dalle pagine della Bibbia, del Nuovo Testamento, è un Dio pronto a perdonare, ma è un Dio che mette ad effetto la sua parola. Quindi ricordatevi quello che scrive Giovanni nel terzo capitolo del Vangelo, al verso 36. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Che il Signore illumini i vostri cuori. Amen.